Notizie dal mondo. Primo dalla Corriere della Sera. G7 agricoltura. 500.
Sì, ma non è la Corriere della Sera, eh?
Corriere della Sera.
Il Corriere della Sera. Che non è la Corriere, la Pullman, capito?
No?
Eh no, si ti sentono in via Solferino. Il Corriere sta in via Solferino a Milano. Se ti sentono in via Solferino ti fanno un articolo, eh? C'è questa rumena ungherese che storpia tutto.
Corriere della Sera, senza il e senza la.
Brava, Angelina.
Corriere della Sera.
Guarda, ti diamo una prima pagina oggi.
G7, agricoltura. 500 milioni di persone fuori dalla fame entro il 2030.
Sì.
E come faranno?
E questo è una data che si traduce a campo a cavallo, capito?
Si traduce
cioè,
come?
Campo a cavallo.
E cosa significa?
Campo a cavallo che l'erba cresce, capisci?
No, non capisco però. No, non capisco.
Come si dice in ungherese, campo a cavallo?
Non, I don't know.
Vabbè, senti, vuol dire che vogliono continuare a rubare questi qui fino al 2030. Vogliono continuare a lasciare i politici così, la politica così. Cioè, si sono riuniti, leggi il giornale, quella della sera, l'impegno.
L'impegno dei sette grandi al G7 dell'agricoltura a Bergamo, presieduto dal ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, all'unanimità approvata la dichiarazione che punta a togliere dalla fame 500 milioni di persone, soprattutto in Africa e nelle zone rurali. Si punta sulla cooperazione agricola, le tecnologie, l'educazione, la formazione dei prezzi.
Va bene. Cioè, il problema, loro dicono, cioè hanno rimandato il problema al 2030. Cioè, come dire, adesso facciamo niente perché c'è ancora molti anni per i nostri traguardi. Mm-hmm. Guarda, ogni volta che si riuniscono, c'è la FAO a Roma, c'è un palazzo FAO lì. Questo invece, dov'è che l'hanno fatto? A Bergamo.
Bergamo, sì.
E, cioè, ogni volta che si riuniscono, fanno a gara a promettere. Chi promette di più? Questi politici. E mettono delle date che estirperanno la fame nel mondo. Ma la fame nel mondo non si può estirpare. Perché, Angela?
Perché esiste per causa dell'egoismo.
Esatto.
Perché una parte del mondo soffre di fame, l'altra parte del mondo non sanno come fare dieta per dimagrire e si annoiano e non aiutano gli altri.
E certo, i ricchi hanno problemi, sono troppo grassi, i poveri non hanno da mangiare. Cioè, il problema del mondo non è la sovrappopolazione, è sovraegoismo, è sovrademonismo, è sovra... ognuno pensa per sé, tutti vogliono i diritti. Qui in Sud America fanno a gara che vogliono, le nazioni vogliono l'università gratis, capito? Vogliono gratis università per prendere diploma di dottore, ingegneri, dentisti, avvocati, cioè non è gratis. Una scuola gratis è veramente gratis?
No.
Assolutamente no.
No, qualcuno paga.
Qualcuno dovrà pagarla,
certo.
No? Chi la paga? Il poveraccio che lavora a stipendio minimo, le tasse gliele prendono senza neanche chiedergli. Non è come Berlusconi, Trump e company, che loro hanno gli avvocati per fare zigzag e le tasse non le pagano mai. E non è così. È un poveraccio che lavora in fabbrica, mica c'è un avvocato che trova le sotterfugi, no? Perché le multinazionali non sanno più dove investire. Perché...
Sì,
non
sì,
pagano
sì.
Le tasse, hanno la sede sui paradisi fiscali che senza tasse, eccetera. E allora cosa fanno questi qua? Stavo dicendo, se vogliono le università gratis, se vogliono arrivare a prendere diploma di avvocato, dentista, va bene? E poi tu vai da un avvocato e ti fa pagare, so, 100 euro per aprire, tirare fuori la penna. Poi puoi fare click per scrivere 200 euro. Poi per firmare diventa 300 euro, un avvocato, se no 500 euro. Quindi io ti pago a te per fare l'università e poi tu mi fai pagare 500 euro a me per... Stiamo scherzando?
Sì, sì, sì.
Un dermatologo ti fa pagare, non so quanto fa un dermatologo in Italia, 50, 100 euro. Cosa fa il dermatologo? Guarda,
so.
Dice... questo è cancro, arrivederci. Questo non è cancro. E paghi il tuo 100, 200 euro, solo per la visita. Solo per guardare. Fa pagare 100 euro solamente 10 secondi di guardare. Ma io ti faccio pagare meno se ti guardo io.
Guarda che c'è, conosco un dermatologo italiano molto dolce che ci segue.
Sì, sì, Dio lo benedica, Dio lo benedica. Allora, guarda.
Dipende dalla persona.
No, cosa c'entra? I dermatologi cristiani sono un'altra categoria, no?
Sì, sì, sì.
Allora, e quindi io ti pago l'università, te è gratis, poi quando vengo da te mi fa pagare 500 euro per 5 minuti? E non funzionano le cose così. Quindi l'università te la paghi tu, come faceva Angela. Angela andava all'università e se la pagava lavorando.
Sì.
Giusto?
Vabbè. Sì, sì, sì.
Allora, il problema rimandato al 2030, impegno dei sette grandi al G7 Agricoltura a Bergamo. Il 2030 è una data perfetta. Perché? Perché c'è 17 anni di spazio, abbastanza lontana, perché questi mercenari politici di turno possono continuare a riempirsi le tasche di soldi e poi il 2030, se saranno lavate le mani, i voti non servono più, saranno fuori dalla scena politica e il mondo incolperà i loro successori politici, capito? Perché il 2030, il 2030 considerano questi qua che noi saremo fuori dai problemi. Capito?
Allora, questi fanno una promessa che altri devono mantenere.
È logico.
E quelli futuri diranno sì, però noi non abbiamo promesso niente, è la colpa di quelli passati.
E torniamo al punto. Quando Andreotti prendeva soldi in prestito, Andreotti, Fanfani, tutta quella gente lì, quando avevano un problema in Italia, prendevano in prestito per migliorare l'Italia, hanno rovinato l'Italia. Adesso l'Italia è una schiava del sistema bancario mondiale. Comunque, in ogni caso, io dico, informare queste sette grandi che entro il 2030, da quel poco che noi ci capiamo dalla Bibbia, il problema della fame del mondo non ci sarà più. Un problema della fame del mondo che non si risolverà mai, perché è legato all'egoismo umano. Va bene? E sarà risolto dall'unico che lo può risolvere, cioè inizierà il regno di Dio, secondo quello che vedo io.
Sì.
Va bene? Ti ho dato delle scritture lì?
Sì.
Attacco con la prima.
Dora, vai tu.
Isaia 42, 9. Ecco, le cose di prima sono avvenute. Io ve ne annunzio delle nuove. Prima che germogliano, ve le rendo note.
Capito? Quindi Dio profetizza. Profetizzo quello che avverrà. Salta la seconda scrittura.
Isaia 43, 18, 19. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare, non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto. Farò scorrere dei fiumi nella steppa.
Quindi, fratelli che avete problemi di soldi, problemi di occupazione, problemi nel mondo, rallegratevi. Il Signore, se state vivendo nel deserto, fratellini e sorelline, amati e preziosi, il Signore aprirà una strada nel deserto, vi farà uscire, uscirete, usciremo tutti e ancora solo per poco dovremo soffrire. Solo un pochino, perché sta arrivando un regno, sta arrivando un mondo. Va bene? Che se glielo dicessi, infatti ce lo stiamo dicendo al mondo non ci vuole credere, è troppo bello. Ha detto chi è? David Wilkinson, prima di morire, ha raccontato una storia, ha detto che uno ha avuto una visione all'inferno, che c'era gente che malediva Dio all'inferno. E un angelo gli ha chiesto, qualcuno gli ha chiesto, perché maledici Dio? Ha detto, perché ha reso la salvezza così facile che io non potevo crederci. Dovevo solo ricevere Gesù.
Sì, è facile, sì.
Terza scrittura, terzo passaggio.
Isaia 11, 6 fino a 10. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il lioncello e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con la orsa.
Alleluia.
I loro piccoli si sdraeranno assieme e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente.
Ti immagini adesso tuo figlio mette la mano nel serpente e tutti a gridare e a correre coi bastoni. Invece no, sta venendo il tempo. E questo è un tempo specifico che sta parlando qui. Comunque finisce il passaggio e poi ne parliamo.
9. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra.
Wow.
Come le acque coprono il fondo del mare.
Grazie Gesù.
Amen.
In quel giorno,
dice la radice di Isai,
issata come vessillo dei popoli.
Chi è la radice di Isai?
Gesù.
Gesù, Dio. Andiamo.
Si volgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa.
Sarà così gloriosa che se glielo diciamo alla gente neanche ci credono. Dovete volgere Apocalisse 21 per capire di cosa sto parlando, la Nuova Gerusalemme. Cosa c'è? C'è ancora una?
Apocalisse 24.
20 verso 4.
20 verso 4. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e né avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni.
Quindi altro che le cretinate di Bergamo che nel 2030 campa cavallo, o meglio asino, che nel 2030 garantito da Gentiloni, sostenuto da chi è l'altro? Matteo Renzi, che non possono sbagliare perché garantisce la Merkel, che con l'appoggio esterno di, come si chiama quell'altro spaced out di Parigi, quello del Macron. Garantiscono loro, e quindi ma c'è gente che ci crede. Allora, salta l'Apocalisse 19:9.
Apocalisse 19:9. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse:
Queste
sono le parole veritiere di Dio.
Le parole veritiere di Dio. Puoi scandirle un pochettino più profondo? Per fare, dico tanto, ma almeno far rizzare i capelli chi ascolta, no? Poi aggiunse una voce profetica.
Queste sono le parole veritiere di Dio.
Scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E poi aggiunse.
Queste sono le parole veritiere di Dio.
Ok, sta diventando più profetica. Brava, perché sei troppo dolce. Sai, c'è il momento che devi leggere la parola con l'idea di far scappare i demoni da chilometro di raggio. Ci siamo?
Amen. Sì.
Allora, quindi stavo dicendo, altro che 2030, che 2030 si riuniranno adesso a Bergamo, si riuniranno a Brescia, e diranno nel 2050 tutto garantito, parola nostra, ladro e piede libero. Ma figurati. Nel 2030, secondo i miei calcoli profetici qua, se ci ho capito qualcosa, io dovremmo essere in cielo, ragazzi. Il rapimento è vicino, non prima della tribolazione, quindi fratelli evangelici che predicate il contrario, actung, siete fuori binario, il rapimento è dopo la tribolazione, va bene? Vi ho dato così tante scritture su questo. C'è uno in America che dà $5,000 a chi gli dà una scrittura dove dice che il rapimento è prima della tribolazione. Io ne do 10,000. Se devo pagare non c'è problema. Dove li prendiamo i soldi se dovessimo pagare, che non sarà il caso, Angela? I fratelli pagano.
Oh, poverini.
No, ma rassicurali. Non devo spaventarsi, no? Non pagherete niente. Non c'è un'ombra di scrittura, va bene, nella Bibbia, neanche mezzo, un quarto, niente. Non lo dice, sono tutte elucubrazioni cerebrali, va bene, sono tutte, non lo dice da nessuna parte. Mi piacerebbe adesso parlare un po' della pimenta, ma non posso, perché Angela si prepara a guardarmi con un certo tono di voce.
Ah, sto preparando lo sguardo?
Sto preparando...
Ah, non sapevo!
Capito? Che dicono, Noè dice che... Matteo 24 dice che nessuno sa, ha detto Gesù Matteo 24, quel giorno, quell'ora, nessuno lo sa. E dice, quindi nessuno lo sa, è logico, sarà prima, non lo sa nessuno, se non lo sa neanche Gesù. Ma non lo sapeva il figlio dell'uomo, ma Cristo risuscitato, quando ha ricevuto tutto il libro del futuro, le rivelazioni in Apocalisse capitolo 5.
Con i sigilli.
Con i sigilli lì ha scoperto tutto, no? Infatti al sesto sigillo vediamo che c'è Armageddon, va bene, e il rapimento tutto. E poi sì, Noè, poi dice, sarà come i giorni di Noè. Mangiavano, bevevano e fu trascinati via. E questi qua, questi fratelli evangelici che li amo molto, insomma, ci mancherebbe altro, Dio li benedica, no? Però sbagliano qui, perché loro dicono, guarda, c'è scritto qui, mangiavano, bevevano spaghetti, carbonara, cannelloni e valpolicella e furono trascinati via. Ma non era mica Noè che mangiava, beveva e dormiva. Noè era occupato a costruire l'arca.
Sì,
mica sta parlando di Noè.
No, era il mondo che faceva.
Chi è che viene trascinato via? Noè? Ma no, Noè galleggiava, cosa ha trascinato via? Questo non ho capito. Capito? Noè sapeva, Apocalisse, vedi che ogni tanto mi fai sbagliare, Angela. Genesi 6.3, Genesi 7.4, cosa dice? A memoria, Angela.
Genesi 6.3.
La malvagità dell'uomo?
Dice che il mondo durerà ancora 120 anni.
120 anni, Genesi 6?
Genesi 6 non lo so.
E poi? Genesi 6.3.
E poi Genesi 7 dice, no, ancora una settimana.
Sì, bravi, Angela, sei così, bravissima.
Yeah, bravissima.
Allora, Noè sapeva gli anni, Genesi 6.3, quanti anni d'ora?
120.
120. E il capitolo dopo dice, dopo 120 anni di costruire, con tutta la gente che le prendeva per i fondelli, prendeva in giro, stanno costruendo una nave che non ha mai piovuto. E una settimana prima cosa ha fatto? Dio ha chiuso le porte. Perché ha chiuso le porte Dio? Perché se le chiudeva Noè, cosa poteva succedere, Angela? Qualcuno poteva aprirle. Ah. Ma quando le chiude Dio, cosa ha detto Dio Apocalisse 3? Io sono colui che chiudo e che nessuno
apre.
Quindi quando Dio chiude l'arca, ciao. Quelli hanno passato il punto di non ritorno. Angela, io ti darei la controparola.
Ok, andiamo avanti.
U.S. wants stronger India economic. Defense ties given China's rise.
Ok.
From Reuters.
Bravo, traduci.
No.
Oops.
Please, le notizie, no?
Ti licenzio. Ma devo fare tutto io qua in questa radio?
Sì.
Sì. Vuoi fare tutto? Vieni qua. vieni.
Cioè, faccio il DJ, no?
Ah, ok.
Allora, ripeti per cortesia.
U.S. wants stronger India economic defense ties given China's rise, from Reuters.
Tillerson, l'ho dimenticato.
Come?
C'è scritto anche Tillerson.
Ah, Tillerson, yes.
Chi è Tillerson?
Non lo so.
Ma voi che predicatori siete?
Ma cosa non capiamo, non leggiamo.
Tillerson. Siamo rovinati, ragazzi.
Quindi le notizie saranno veramente massacrate.
Ma quella non. Tillerson è come si dice? Il rappresentante di Trump, cos'è? Il segretario degli esteri sarà. Che è quello che viaggia in tutto il mondo e rappresenta l'America a fare i patti, questo, quell'altro, no? E Tillerson è un. Era un grande direttore di azienda petrolifera in gamba, che è amico con Trump, insomma. E lei ha eletto il suo rappresentante e segretario degli esteri, che prima era Hillary Clinton, dieci libri. E allora dice, US, allora Stati Uniti vogliono dei legami più forti con l'India, legami di difesa militare.
Di difesa economica?
Defense ties.
Defense ties.
Tutto un tratto, tu capisci tutto.
Sembra che no.
No, defense ties vuol dire di difesa militare.
Ok.
Bravo. Allora, e poi dice, given China rise. Leggi given? Dai, gloria. Okay.
I'm sorry. Cerchiamo neanche di l'inglese li capisco, serie, immaginati.
Ma le sorelle. Ok, sai come ha detto uno? È meglio non rimuovere il dubbio. Cioè dice, è meglio stare zitto e passare per uno che non capisce che parlare e rimuovere ogni dubbio. Allora,
amen.
Tu non capisci molto di notizie. Allora, ti ripeto il titolo per l'ultima volta e poi andiamo sul serio, va bene? Okay. Che il tempo stringis. Allora, quindi l'America vuole legami più migliori, più stretti con l'India in vista dell'ascesa della Cina. Ci siamo? Adesso hai capito?
Sì.
Ok. Allora, io dico questo, nello scenario del tempo della fine vediamo scrittura che ti ho dato lì.
Apocalisse 9:18. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla bocca dei cavalli.
Hai visto mai un cavallo che gli esce fumo, zolfo, fuoco, eccetera? Di cosa sta parlando qui d'ora?
Dei missili.
Dei carri armati.
Carri
armati. Che sono carri armati, come locuste. Apocalisse, qui siamo all'Apocalisse 9. Quindi dice, quanti furono uccisi qua?
Un terzo degli uomini.
Oh, quanti sono oggi? Circa 2,5 miliardi quasi. 2,5 miliardi in una guerra. Un terzo degli uomini ucciso questi tre flagelli. Fuoco, fumo, zolfo. Cioè 2000 anni fa non è che poteva dire carri armati, autoblindo, elicotteri, cacciabombardieri. Cioè questo qua, poveraccio, era Giovanni, cercava di descrivere. Assomigliavano a dei leoni, le bocche di fuoco. Come fai a descrivere un carro armato? Che avanza, no? Questo qua non ha idea. E allora dice, un terzo degli uomini ucciso, ti dà il numero, quindi più di 2 miliardi. Quando arriveranno questo qui, magari saranno 2,5 miliardi, cioè siamo a circa 7 miliardi oggi, no? Quindi 2 miliardi rotti. E quindi per uccidere 2,5 miliardi di persone ci vuole una?
Un'atomica.
Una guerra atomica, una guerra atomica.
Sì, sì.
E quindi il solo angolo della Terra dove c'è così tanta gente è l'Asia, particolarmente tra i rivali atomici Cina e India. Qui ci ricolleghiamo all'articolo del giornale. Va bene? Allora, adesso vedere questo articolo di giornale attraverso questo filtro, attraverso questa scrittura. Stati Uniti vuole legami con l'India più vicini, legami militari e di difesa, in vista dell'ascesa dalla Cina, perché la Cina sta cercando di prendere tutto, no? Lì, no? Il mare, ha costruito isole artificiali, sta invadendo l'India dal nord, si è impossessata del Tibet, eccetera. E quindi l'America cosa fa? Allora dice l'America, ok, non posso, per frenare la Cina, adesso potenzio l'India, e il Giappone, in questo caso l'India. Capito? Che significa? Già si vede qui gli schieramenti, capito? Cioè l'India potrebbe far parte dell'America nella guerra contro l'anticristo che insieme a Russia e Islam si unirà alla Cina ed ecco che qui scoppierà una guerra atomica e uccideranno 2 miliardi e rotte di persone.
E questo va con le profezie?
E certo.
Cioè l'India con l'America?
Sì, perché io interpreto qui che l'unico posto al mondo per che muoiano 2,5 miliardi è lì. Perché tra India e Cina sono circa 3 miliardi, è l'unico posto. Non può essere in Europa, non ci sono 2,5 miliardi di persone che possono morire in Europa. Non so se in Europa arrivano 1 miliardo con la Russia. In Africa non ci sono 2,5 miliardi, in America non ci sono, e quello è l'unico posto.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì, sì, sì.
Ok, quindi questa è l'interpretazione di questo giornale, questo articolo.
Prossimo.
Che altro c'hai lì?
BBC News. MI5 boss Andrew Parker warns of intense terror threat.
Ok, allora, dalla BBC inglese dice un capo del MI5, che se vuol dire MI5, sarebbe il servizio segreto inglese, MI5. Andrew Parker avverte di una minaccia di intenso terrorismo che viene. Quindi i servizi segreti stanno avvisando, sta arrivando grande terrorismo in Gran Bretagna e sicuramente anche in tutta Europa. Vai avanti,
The Islamic State was a beacon for extremists across the world. Where will they go now?
Quindi lo Stato Islamico era un punto di attrazione per gli estremisti islamici di tutto il mondo. Adesso che lo Stato Islamico è stato sconfitto dalla Russia, l'America ha fatto niente praticamente, infatti l'America finanziava, è lei che ha creato l'ISIS, attenzione, ed è ufficiale questo, ufficiale, gli americani stessi poi ci dicono, dopo tutto l'ISIS l'abbiamo creata noi, cioè in funzione anti-Assad, anti-Siria, si chiamano i ribelli siriani, si chiamano, che fin quando non è arrivata la Russia, Obama faceva finta di dare schiaffettine sulle manine, è arrivata la Russia, quattro bombardate, le ha fatto fuori quasi tutte, adesso l'America sta facendo finta anche lei di combatterle, però non vorrebbe perché ha bisogno di buttare giù Assad. Va bene, perché Assad, Siria, fa parte del gruppo delle nazioni canaglia, così chiamate dall'America, che sono Iran, Siria, era la Libia, la Corea del Nord, e l'Iran, l'ho detto. Quindi sono nazioni, perché sono nazioni canaglia? Perché non vogliono mettersi d'accordo con il nuovo ordine mondiale, come ha fatto l'Arabia Saudita, il Kuwait, l'Egitto, eccetera. Quindi se non si mette d'accordo con le buone, ecco che l'America gli fa guerra. Quindi con la scusa dell'attacco a Torri Gemelle hanno attaccato l'Iraq, un'altra nazione che non voleva il nuovo ordine mondiale, e poi l'Afghanistan, lo stesso, e poi la Libia, lo stesso. Capisci? Quindi tutte le nazioni che non vogliono unirsi al nuovo ordine mondiale, va bene, loro o li comprano o li combattono. Quando non possono comprarli, corrompere, come fanno con gli italiani, per esempio con il governo italiano, allora gli fanno la guerra. Va bene? Quindi adesso l'articolo dice, lo Stato Islamico, che adesso praticamente la Russia, la maggioranza della Russia li ha sconfitti insieme ai curdi, dice è stato sconfitto, e allora dice, dove andranno adesso questi terroristi? Ecco, il prossimo giornale te lo dice, BBC News.
MI5, over 3,000 extremists in UK.
Ecco, questo prossimo articolo ti dice dove andranno. Dice 3,000 estremisti islamici sono ora nel Regno Unito, cioè in Inghilterra.
Sì, ma il Regno Unito è piccolo, 3,000 estremisti.
Capito? Quindi sta arrivando il caos, l'inferno, ma lo stesso sono anche in Italia, sono dappertutto. Ok, io salterei al prossimo.
Il post.it, tempesta di sabbia a Londra.
Leggi.
Causata dall'uragano Ophelia, che ha trasportato polvere dal deserto del Sahara e detriti dagli incendi in Spagna e Portogallo. Colorando tutto di rosso.
Quindi qui infatti ci sono delle foto, ho messo sulla radio questa foto.
Questo è in pieno giornata?
Sì, questo colore non è un effetto, un filtro, un effetto di Photoshop, no, questo è proprio così. E tutto è diventato rosso e arancione. Quindi, cioè l'Inghilterra non è famosa per ricevere sabbia del Sahara. Va bene, poi cioè, attraversare la Spagna, altre nazioni, la Francia, poi proprio in Inghilterra. Quindi è un avvertimento all'Inghilterra che ci sono problemi grossi che stanno arrivando, perché l'Inghilterra è un luogo molto anticristo, omosessuale, anarchico, caotico, islamico. Adesso cioè, l'Inghilterra è completamente fuori binario, come tutte le nazioni occidentali che non si sono reso conto che stanno seguendo il diavolo. Quindi questo è un segno di tempi verso l'Inghilterra, perché non avevo mai sentito di tempeste di sabbia dall'Africa sopra l'Inghilterra, è la prima volta che lo sento, ci saranno anche stati, io non ho mai sentito. Va bene, andiamo al prossimo. Quindi questo è un segno dei tempi.
L'uragano Killer si è sdoppiato, arriva in Italia. Allarme meteo nelle prossime ore, dove colpirà? Liberocotidiano.it.
Poi il figlio?
HuffingtonPost.it. Il figlio dell'uragano Ophelia sta per raggiungere l'Italia.
Quindi sembra che ci sono minacce anche per l'Italia. È stata in preghiera, fratelli. Nel caso raggiungono veramente.
Non è normale, no?
No. Uragani, no, in Italia. Assolutamente. No, adesso la meteorologia in Italia si è tropicalizzata. I fratelli che venivano qua, io gli chiedevo cosa sono questi giornali, sento parlare di bombe d'acqua. Dice tutto un tratto esplode una pioggia incredibile, che quando c'ero non sentivo queste cose, è un po' di anni che manco. Gloria al Signore. Angelina, cosa c'hai adesso?
Ultima notizia, il Messaggero. Giovani in fuga dall'Italia, boom di espatri nel 2016, in 5 milioni risiedono all'estero. Wow.
Quindi 5 milioni di italiani ultimamente sono usciti dall'Italia, ultimamente. Sappiamo che l'Italia è una nazione di emigrati, perché ci sono più italiani all'estero che in Italia.
Ah sì?
Oh sì, ci saranno 100 milioni di italiani all'estero. Capito? È una storia lunghissima, l'Italia è una passata tutti i colori. E adesso ultimamente 5 milioni, altra botta. Però stanno uscendo i cervelli, stanno uscendo gli studenti, gli universitari. Cioè il meglio sta uscendo e stanno entrando la marmaglia stanno entrando. Infatti dicono che dalla Libia e da altri posti hanno aperto le prigioni per liberarsi dei carcerati, sai? E perché credi che in Italia adesso tutto un tratto stupri, donne violentate, la gente va in giro a... Sta arrivando le immondizie del mondo, sta arrivando. Qui non è questione di essere razzista, è quello che succede. Hanno aperto le carceri per fare. Hanno convogliato sui barconi, non solo dalla Libia, tanti altri posti. Quindi quello che succede è che gli anticristi, quelli che tirano le fila del teatro dei burattini, lo sanno che tra poco in Europa salta tutto. Lo sanno benissimo, che io mi aspetto guerre civili, guarda, in Spagna c'è quasi una guerra civile, va bene, tu vedi in Venezuela guerra civile, Venezuela è uno dei posti più ricchi al mondo, io mi ricordo quando io ero lì, sono andato in Venezuela nel 79 a evangelizzare, è stato lì 5 mesi, poi sono andato in Colombia, è un posto ricchissimo, super ricco, e adesso è praticamente il terzo mondo. C'è una specie di strisciante guerra civile, e però ci sarà molto di peggio, che in Venezuela ancora è sotto controllo, grazie a Dio. Ma gli anticristi lo sanno che sta per saltare tutto in Europa, e quindi sta arrivando, loro lo sanno che sta arrivando terrorismo, ogni tipo di violenza e caos, lo sanno, per questo stanno preparando l'Aerogen Force, stanno correndo ai ripari. L'anticristo sta di proposito preparando come un teatro per il caos che viene, capito? Quindi useranno questo caos che viene, perché questo fanno entrare gli islamici, questi porteranno il caos, perché gli islamici non si sono culturalizzati all'europea, sono gli europei che hanno dovuto accomodarsi all'Islam, e lo vedi dappertutto, hanno creato delle a macchia di leopardo in tutta Europa, ci sono posti che la polizia non entra, vige la Sharia. In Svezia, in Francia, in Germania, posti che la polizia non entra.
Sì,
è possibile che i politici sono così imbecilli? No, lo sanno benissimo, è un piano mondiale. È possibile che tutta la Germania non aveva capito che Hitler era fuori binario? Era un piano del diavolo, doveva salire Hitler.
Come quel video che abbiamo messo sulla pagina principale di Orban, il vicepresidente ungherese, che dice il problema non sono gli immigrati, il problema è Brussels.
Sì, i veri terroristi sono quelli di Bruxelles. Cioè, gli immigrati ci vuole niente a fermarli. E basta, quando arrivano con i barconi, gli dà da mangiare, da bere, li rimandi indietro, va bene, e cioè, ci sono tanti modi, ma non vogliono.
Sì.
Quindi, di proposito, il diavolo sta preparando un teatro in Europa, perché vuole il caos. Il diavolo ha bisogno del caos, è solamente attraverso il caos che il diavolo opera. Con la scusa che c'è la guerra in Siria, l'ISIS ha attaccato i cristiani. I cristiani erano lì che pregavano domenica mattina, tranquilli sulle panche.
È vero.
E l'ISIS attaccava i cristiani. Che c'entrano i cristiani? Che c'è i cristiani? Perché lo scopo è quello.
Sì, sì.
Quindi... useranno le emergenze che vengano, per cosa le useranno? Per proibire tutti i fondamentalismi religiosi, diranno è terrorismo, qua, quindi proibiranno tutte le religioni, perché non possono mica dire no, l'Islam radicale no, per i cristiani sì, al contrario, tutto il contrario. E proibiranno ovviamente, a cominciare con le chiese cristiane che non si registrano, per registrarti devi diventare un burattino. Come le chiese registrate in Cina. Cioè, come già in Francia e Russia, ti arrestano se converti le persone. Se tu vai in giro per strada a evangelizzare, come facciamo qui in Sud America, che tutti ti si aprono le porte, qui ovunque evangelizzare ti aprono le porte. È un posto benedetto Sud America.
Gesù
me l'ha detto tanti anni fa.
Sì, ma è vero, è vero.
Infatti siamo venuti e posso testimoniare che è un posto benedetto. Qui vai a evangelizzare, è come mettere la mano nell'acqua e prendi un pesce.
Sì, infatti siamo andati a evangelizzare.
In Italia invece altrimenti te la mordono.
Siamo andati a evangelizzare l'altro giorno e una cosa che Gabriele ha detto è che fermi i giovani per le strade, gli studenti di università, e chiedi a loro: ah, tu in cosa credi? Quali sono i tuoi valori, principi? Cosa vuoi fare nella vita? E quasi tutti dicono: io credo nella scienza. Ma appena comincia a parlare di Gesù, dicono sì, credo in Dio, credo in Gesù, quindi credo nella scienza perché è questa la moda di oggi, quando uno ti chiede devi dire scienza, non puoi parlare di Dio, che ti vergogni, ma appena vai un po' più profondo nel loro cuore, lì c'è un seme, c'è Dio, sono confusi, non sanno come, da dove, cosa credere, però se tu dai Gesù e la verità ricevono, sono molto molto pecorelle, molto aperti. È facile evangelizzare qui.
Forse possiamo preparare un volantino con tutte le citazioni dei scienziati cristiani.
Sarebbe bello quello.
Einstein ha detto tante cose belle di suo Dio.
Ti dico, la maggioranza delle persone che incontriamo parlano di scienza.
Edison, cioè fare un volantino con tutti gli intellettuali, scienziati, eccetera, che tra i più grandi scienziati sono tutti autodidatti.
Sì,
perché
sì,
la
sì.
Scuola, il diploma ti imbacucca il cervello, devi memorizzare delle cretinate che ha scritto un ateo, un omosessuale, un pervertito, un politico, e le devi memorizzare se ti sciocca. Invece fai la scuola per autodidatta, la cosa migliore. Devi solo imparare a leggere e scrivere, non hai bisogno di altro. Il resto prendi un libro di matematica e lo impari. Non hai bisogno di andare lì a pagare un insegnante per 20 anni. Esci all'università e ancora non sai fare niente. Esci all'università che sei, che so, avvocato, devi andare a una cosa d'avvocato e imparare a fare l'avvocato. L'avvocato finalmente ti insegna come fare. Tu prendi il diploma di dottore ma ancora non sai fare niente. Se tu non sei andato all'ospedale a imparare di persona, metodo medico, se tu non, cioè, vai all'ospedale e c'è il dottore che va avanti e 5-10 studenti dietro che guardano. È così che si impara, mica impari seduto a scaldare una panca in una scuola. Quindi il sistema scolastico è solamente lì per pagare insegnanti, mica lì per insegnare alla gente. Va bene?
Sì.
Comunque,
sì.
Il diavolo ha bisogno del caos, dicevo, perché tramite il caos può dire: guarda questi religiosi come si stanno ammazzando, criticando, perché adesso salteranno su anche dei gruppi cristiani radicali a reagire agli islamici, cioè movimenti di destra, cristiani, eccetera. Li chiamano nazisti, li chiamano estrema destra, e molte volte non sono solo cristiani, sì, cristiani che non sono di sinistra. E allora, se non sei di sinistra, il signor Matteo Renzi ci dice sono tutti nazisti fascisti. Non è mica vero, non è mica vero, scusa, che sono tutti fascisti e nazisti se non sei di sinistra. Questa è propaganda.
Sì, sì, sì.
Va bene, e quindi cosa farà l'anticristo? Userà questo caos per fermare tutti i fondamentalisti religiosi. Nel fondamentalismo dirà: tutti quelli che non sono registrati sono fondamentalisti, fanatici e terroristi. E quindi i cristiani che vengono prestati a evangelizzare sono estremisti, radicali, fondamentali. Va bene, e li metteranno fuori legge, come già avviene in Francia e Russia, che non si può evangelizzare nelle strade.
Sì,
bene,
sì,
io direi,
e altri paesi, sì.
Direi questo abbastanza com'è.
Sì, basta con le notizie. Andiamo alle cose belle che Gesù ha fatto nelle vite dei nostri fratelli.
Grazie,
andiamo alle
Gesù.
Testimonianze.